come evitare le litigate natalizie dovute ai buoni proponimenti per l'anno nuovo. Comincio questa domanda perché è importantissima, perché i giorni del Natale, essendo giorni di pace, ma non nel senso sentimentalistico, sono giorni di pace cosmica, di pace sulla terra, di pace delle anime. È proprio in quei giorni che gli ostacolatori sferrano gli attacchi, e questo avviene da secoli, perché dietro tutte le buone intenzioni c'è dietro la buona volontà, per esempio, di esprimere il proprio affetto, il proprio augurio, il proprio dono, a un certo punto c'è una specie di orgasmo, è una specie di attività convulsa che ha un crescendo fino al punto che qualcuno dice: non vedo l'ora che passi. E c'è questa inevitabile congestione di dare, ricevere auguri, doni, appuntamenti, cene, preparazioni, dolci e poi tutte gite. Guardate, c'è da fare proprio un panorama di assoluta beneficenza per il corpo fisico, assoluta soddisfazione, e poi una specie di orgia di dare e avere. Poi ci sono le buste del doppio della tredicesima e c'è tutte le spese da fare, e quindi quelle giornate sono piuttosto invase. E poi ci sono i pranzi in famiglia, dove si incontrano parenti una volta all'anno magari, e parenti che magari erano un po' così, quel giorno si abbracciano, però alla fine del pranzo già hanno litigato, perché lì si beve, si mangia, poi si ribeve e la calma se ne va, e dopo un po' basta una frase malintesa, viene fuori una risposta e poi si litiga. E ci sono, avviene da anni questo, che si litiga proprio il giorno di Natale, e poi tutto quello che viene come. Allora l'amico che fa la domanda dice: come evitare le litigate natalizie? E per esperienza personale so che si deve fare così: qualunque cosa si dica e si faccia, devo dire tutto va bene, benissimo, senz'altro, salvo se ti danno whisky, puoi dire no, io, è che poi ognuno qui se la cava come vuole. E quindi essere veramente prevenuti, premoniti, in modo da difendere questa possibilità di percepire la pace e la quiete. E questa pace c'è, ed è una potenza cosmica eccezionale che in quel momento percorre la Terra, e pochissimi se ne accorgono. Bisognerebbe fare una gita al mare, per esempio, in un luogo solitario, e contemplare il mare e vedere, per esempio, nascere il sole sul mare il giorno di Natale, e si sente una pace infinita. Puoi andare in montagna oppure rimanere nella propria abitazione. L'importante è che non sfugga la quiete misteriosa di quelle ore, che si ripete per diversi giorni. Persino la natura diventa benigna se ci non ci sono è raro che il Natale ci sia tempo cattivo. Ci può essere la tramontana o lo scirocco, ma temperati, c'è proprio una specie di tregua anche nelle forze violente della natura. Quindi è il momento in cui nasce il bimbo, che nasce sempre, perché il rito occultamente, essendo fuori dallo spazio e del tempo, si ripete, e quindi c'è veramente una nascita. E evitare non solo di litigare, ma anche evitare di perdere il tempo stupidamente, perché altrimenti si perde l'occasione di quei giorni, che si può dire comincia dal solstizio, dal 22, e poi va verso la fine dell'anno, però prosegue per il fatto che ci sono le 13 notti sante. Quindi è importante partire da questo pensiero, evitare qualsiasi urto con i familiari, con gli amici, o quelli con cui si va a pranzo, eccetera. E poi cercare di avere dei momenti di isolamento per poter operare mediante la meditazione. E allora, che cosa avviene allora? Allora c'è la possibilità veramente di incontrare il principio della forza che opera centralmente nel mondo, e lo si percepisce come ciò che nasce affacciandosi proprio attraverso le forze della natura. Nasce come può nascere un bambino, e quindi anche con una veste che è la sintesi di tutte le forze della natura. E questo evento c'è sempre, perché questa nascita è perenne e coincide con la nascita della luce. E il risalire del sole dopo aver raggiunto il punto più basso dell'eclittica, e quindi è la festa della luce, la nascita della luce. Questo è naturalmente un compito che bisognerebbe, al quale non bisognerebbe rinunciare, quali che siano gli impegni di quei giorni. La timidezza, il potere dei sentimenti, sono indice di presunzione, intesa come errata valutazione di sé, oppure di ricchezza interiore. Il potere dei sentimenti, e qui c'è la timidezza, poi c'è il potere dei sentimenti, allora è la serie dei sentimenti che contiene, oltre alla timidezza, anche l'opposto, perché il sentire è naturalmente la sede delle forze di Lucifero. Il sentire è la facoltà dell'anima in cui l'uomo non ha niente a che fare, perché è continuamente dominato da questa entità con la quale è talmente identificato da ritenere suoi i sentimenti, mentre il sentire è veramente assurdo. Se uno guarda la logica dei sentimenti, ce n'è abbastanza poca, perché è un continuo mutamento, una volubilità e un'oscillazione tra un polo e l'altro. Quindi questo sentire oggi nell'uomo moderno è piuttosto malato, e siccome non riceve più forze come avveniva un tempo, in cui si era capace ancora di entusiasmo lirico per determinati valori, allora si richiede tutto agli istinti e quindi al cerebralismo, e allora questo sentire è piuttosto un punto debolissimo dell'uomo. E quando timidamente si affaccia un sentimento puro e non ha la forza di nascere e di affermarsi, e quindi si estingue. Ora, l'educazione interiore, l'educazione spirituale, la disciplina spirituale ha bisogno delle forze del sentire, e quindi nel suo programma c'è proprio la rinascita dei sentimenti veri, ma questi sentimenti veri devono avere forza, e questo è difficilissimo, perché hanno forza i sentimenti da cui siamo travolti, e non i sentimenti che noi vorremmo. E quindi tutto il lavoro della meditazione, della concentrazione, dovrebbe portare a destare dei sentimenti nuovi, dei sentimenti che siano potenze dello spirito e non soggezione dello spirito a Lucifero. E Lucifero domina il corpo astrale. Il corpo astrale è dominato tutto dal sentire. Questo sentire è piuttosto ammalato. Però come sentire ammalato percorre tutto l'essere. Quindi ce l'abbiamo nel cervello, ce l'abbiamo nella sfera del ricambio, ce l'abbiamo soprattutto nella sua sede. Ma è un sentire che non ci aiuta, perché porta confusione nel pensiero. E allora l'uomo normalmente reagisce con l'intellettualismo e il cerebralismo. Ecco perché è difficilissimo. Quindi noi faremo un giusto lavoro spirituale se ogni volta a un contenuto di meditazione può rispondere la nascita di un sentimento. Allora il lavoro comincia ad andare bene, anche se facciamo la concentrazione. La concentrazione è un lavoro di puro pensiero, e si può dire, ma il sentimento può dare? No, è il vero sentire, perché la concentrazione, quando arriva a dare al pensiero la possibilità di essere se stesso, di cominciare a vivere in noi come una forza pura, è inevitabile che si congiunga con una polarità opposta, che è il volere, che normalmente non interviene nel pensiero, perché il volere va tutto nella zona, nella sfera del ricambio, e diventa istinto. E quando facciamo la concentrazione, noi, se facciamo un buon lavoro, arriviamo a un momento in cui sentiamo che il pensiero tende a congiungersi con qualcosa che è il suo contrario, che è veramente opposto anche come luogo interiore. E da questa congiunzione nasce una forza pensante del volere o una forza di volontà del pensare che contiene una gioia sottile, profonda, perché il sentire lì è come una sottile forza che si sta recuperando per quello che veramente vale. Quindi vogliamo avere dei sentimenti puri, meravigliosi, dobbiamo possedere la concentrazione e non concederci la meditazione se non siamo capaci veramente di concentrazione, perché molti, siccome trovano più facile la meditazione, che immediatamente entra in una specie di commozione, ma con quello non è che veramente entrino nella vera forza del sentire. È un sentire in cui ancora c'è quell'elemento dispersivo, luciferico. Il vero sentire viene quando consegue a un puro, terzo, luminoso lavoro di pensiero, intenso. Allora c'è un sentire che comincia a darsi come una sottile beatitudine, è quella beatitudine che noi dobbiamo poi potenziare mediante la meditazione. E qui abbiamo una domanda che forse l'ho relegata verso la fine, ma che forse possiamo introdurla qui, che è ritornare la preghiera e conoscenza. Ora, la preghiera, e la preghiera è una grande forza, è talmente grande che veramente io oserei dire che dobbiamo meritare di pregare, altrimenti non preghiamo, perché nella preghiera c'è la possibilità di un contatto intimo col divino e non possiamo presumere o avere la presunzione di realizzarlo a volontà. Qui faccio una piccola parentesi perché mi sta guardando brutto Walter. Noi dobbiamo poter pregare in qualsiasi situazione, specialmente se ci troviamo in difficoltà, se dobbiamo aiutare qualcuno che è in pericolo, soprattutto questo. Qui mi ricordo, non so se c'è Francesca, la quale è testimone di una guarigione di un tumore avvenuto attraverso la preghiera, ma un tumore inoperabile. Però una preghiera intensa giorno e notte di una madre che voleva salvare la figlia. Quella preghiera noi dobbiamo poterla fare in qualsiasi momento. Adesso noi stiamo parlando del pregare come ricerca di una comunione con lo spirituale, che non possiamo fare tutti i momenti. I momenti leciti sono quelli in cui veramente dobbiamo fare operare perché c'è pericolo, il pericolo, allora va benissimo, noi escludiamo questo. Dobbiamo invece capire che c'è una possibilità in noi di presentarci al mondo spirituale con la massima sincerità, con il massimo coraggio della sincerità e quindi con la conoscenza, con la persuasione che il mondo spirituale ha bisogno della preghiera umana, ma di quella vera, non di quella egoistica. E quindi se un essere prega aiuta il mondo spirituale a operare sulla terra. Ma questo è molto difficile, perché è un pregare che significa scendere in una parte di sé molto pura, in cui si è capaci di quella luminosità e purezza di pensiero di cui si parlava, e che si sente che si deve meritare, non è a nostra disposizione. Dobbiamo meritare di essere, dobbiamo sentire che non abbiamo alle spalle delle situazioni di errore, situazioni che non vanno, situazioni, perché così non possiamo sentirci coraggiosi in maniera da evocare il divino in noi. E quindi questo, insisto, bisogna meritarlo, ed è un'operazione veramente grande, perché aiuta tutti. Se un essere prega come potevano pregare certi santi del passato, e quel aiuta veramente il prossimo, aiuta se stesso, ma aiuta gli altri. Quindi, per esempio, nelle giornate del Natale noi possiamo preparare questo tipo di preghiera. Ma la preghiera è in sostanza la meditazione portata alla sua vera espressione, all'espressione più alta. La preghiera è in meditazione, e se non è meditazione non è preghiera. Quindi tutto quello che noi possiamo guadagnare come forza interiore può a un certo punto esprimersi nella preghiera, che noi possiamo collegare con quello che il dottore dice a un certo momento della iniziazione, momento di silenzio, anzi lui dice di mansuetudine e silenzio, in cui si aspetta calmi la discesa del mondo spirituale. Lo collego, ma a questo punto noi possiamo anche considerare il valore della preghiera, che non chiediamo altro che un contatto al quale il divino risponde come lui decide, e quindi noi non dobbiamo suggerirgli come deve rispondere. Con questo abbiamo la vera educazione del sentire. L'azione delle forze astrali eteriche, rispetto alle quali l'io deve realizzare la propria immobilità di fondamento. La propria immobilità di fondamento. Qui dobbiamo dire che l'io è un bel mistero, perché pensate che c'è una zona in cui è già nel mondo spirituale, una zona in cui sa tutto, in cui è concorde con il Logos, in cui figlia dal Logos, in cui è unito al Logos. Non c'è un io che nel profondo sia unito al Logos, poi si particolarizza, poi discende, e è veramente l'immobile motore, il motore immobile delle tre forze: pensare, sentire, volere. Però questo è ancora fuori della personalità cosciente. Quando comincia la zona in cui si può dire l'io sa di se stesso, è lì che avviene un capovolgimento, e c'è una situazione che è quella nostra, umana, e abbiamo il riflesso di tutto, quindi abbiamo un io riflesso, il quale è contrario, è proprio opposto all'io di cui dicevamo prima. Abbiamo il pensare riflesso, e voi lo conoscete bene perché ne abbiamo parlato fino al pensare riflesso, il pensare astratto, eccetera. E poi abbiamo il sentire riflesso, che è quello di Lucifero, e poi il volere riflesso, che è quello da Rimane. Quindi a un certo punto, diventando uomini, diventiamo i nemici dello spirito. E prima che avvenisse questo bel quadro, l'uomo però è stato guidato, condotto fino ad arrivare ad essere quel bel tomo che stiamo dicendo. Però quando questo bel tomo comincia a essere completo e si fa la sua civiltà tutta macchine, tutta macchinette, tutta sapienza del mondo fisico proprio raffinatissima, adesso si va a Marte, a questo punto c'è una forza che ha il potere di una congiunzione in sé con l'io di cui abbiamo parlato, quello meraviglioso, quello divino, e nello stesso tempo di operare nell'io immanente, io trascendente e l'io immanente. E questa attività è il pensiero, in cui l'uomo ha la possibilità di essere il libero portatore dell'io, in questa situazione piuttosto imbrogliata, che lo sa chi fa l'esercizio della concentrazione, che prendiamo il bel tomo che abbiamo descritto, in cui tutto riflesso, si mette a fare l'esercizio della concentrazione, a principio gli va bene perché c'è un attacco a sorpresa agli ostacolatori, i quali veramente gli ostacolatori sono degli esseri terribilmente sagaci, ma in un certo senso ingenui, perché quando uno fa qualcosa d'improvviso non sono preparati a bloccarlo, allora va tutto bene. Poi quando uno comincia a compiere, quelli dicono, lui lavora qui, e lì li bloccano e fanno tutti i blocchi, e la concentrazione comincia a essere difficile. Tant'è vero che, adesso dico tra parentesi, è consigliabile cambiare esercizi o cambiare tipi di esercizio, forma dell'esercizio, e attaccare all'improvviso quando uno si trova in molte difficoltà e è abbastanza esperto di esercizi, e poi il dottore ne ha dati di esercizi, si può veramente difendere in questo modo, con l'andare e fare qualcosa che non è aspettato dagli ostacolatori, e quindi riesce, e uno può riprendere i comandi, e poi quando questi ribloccano lì, allora deve tornare agli esercizi di prima. Guardate che sto dicendo un po' alla buona qualcosa che è verissimo, e vi posso dire che non mi permetto di dare consigli che riguardano la tecnica senza averli compulsati col dottore, state tranquillissimi su questo, e chiudo la parentesi. Quindi noi scopriamo che c'è un'attività che è il pensiero, che collega l'io vero con l'io riflesso, e l'uomo è libero di fare questa operazione. E se l'uomo fosse veramente logico, se fosse compiutamente logico, perché in realtà la logica c'è, però tutti i pensieri logici usati per affermare i valori di questa cultura sono tutti incompiuti, sono tutti pensieri che non vanno a fondo, si fermano a metà, purché ci sia la soddisfazione di una spiegazione di visione del mondo, eccetera. Se veramente si pensassero i pensieri del materialismo, per esempio, del positivismo, fino in fondo, si arriverebbe a scoprire che l'attività del pensiero si ferma a un certo punto e poi no, normalmente si vuole evitare di avere il vero essere del pensiero. E quindi ci si ferma a un certo risultato del pensiero che soddisfa la determinata aspirazione, che può essere sociale, politica, filosofica, psicologica, e ci si ferma lì. L'educazione, l'ascesi del pensiero pone questo compito invece, che il pensiero sia conosciuto come veramente è, ma questo noi scopriamo che è un compito scientifico, ossia se la scienza è veramente logica assoluta, se è empiria assoluta, se è volontà di esattezza obiettiva, allora dobbiamo dire che la scienza ancora non sa nulla del pensiero. E se noi questo principio dell'empiria, della obiettività assoluta, l'applichiamo al pensiero, e quindi veramente realizzando i principi della scienza naturale, come si legge in Filosofia della Libertà, allora noi scopriamo una forza del pensiero che porta finalmente l'uomo a essere il determinatore del proprio destino, il conoscitore del proprio destino. Porta l'uomo a comprendere l'io che realmente sta all'origine di tutto, perché, ritornando all'immagine di cui ci siamo serviti prima, quando si comincia ad avere quel rapporto col volere, e quel volere è veramente l'espressione dell'io, quando noi conosciamo la polarità del volere già siamo in rapporto con l'io, ma possiamo audacemente dire già siamo in rapporto con il logos, perché il volere di cui l'uomo si serve viene veramente dal mondo spirituale, è la potenza più alta del mondo spirituale. Allora leggiamo la domanda del potentissimo, dell'ultrapotente: l'azione delle forze astrali eteriche rispetto alle quali l'io deve realizzare la propria immobilità di fondamento. Ora, che cosa avviene quando comincia questa operazione dell'io? Che per il solito l'errore umano consiste nel fatto che l'io è mosso da tutto ciò che lui dovrebbe muovere. Per esempio, l'io obbedisce continuamente alle esigenze della corporeità. L'io obbedisce a tutto ciò che viene dal sentire, dal percepire, dagli istinti, dai pensieri abituali. Quindi è un io che, e parliamo dell'io, quello riflesso, che è, si può dire, l'epifenomeno della vita fisica. Adesso lo spieghiamo, che è l'epifenomeno. Ossia, è, si può dire, una produzione, un'escrescenza di tutta una vita fisica animale che si dà come risultato l'io. Per cui i materialisti, da questo punto di vista, non hanno mica torto nel dire che l'io è la somma di tutto ciò che è questo bel minestrone di istinti, sentimenti, eccetera. Ma noi scopriamo che i materialisti hanno ragione perché vivono solo in quella zona. Ma noi scopriamo il pensiero che esce da quella zona ed entra nella zona in cui è libero. E allora si scopre che l'io veramente è manovrato, è mosso, è umiliato. Quando un uomo si arrabbia, l'io è piuttosto acchiappato dall'istinto dell'ira e fa cose che sono veramente riprovevoli, eccetera. Ecco allora l'immagine che ci suggerisce l'ultrapotente Beniamino. L'azione delle forze rispetto alle quali l'io deve realizzare la propria immobilità di fondamento. Quando è che l'io può realizzare la propria immobilità di fondamento? Quando finalmente, per intensità di pensiero e per rafforzamento del volere pensante, l'io comincia ad avere uno strumento in cui inserirsi nella natura umana. Il che significa che l'ego finalmente supera per attimi, anche per qualche più di attimi, qualche secondo, qualche anche minuto, supera quella dispersione e si identifica con l'io che non può essere afferrato da forze astrali, eteriche, da istinti e passioni, e si trova in una specie di centralità che è un centro del divino nel mondo, e allora realizza questa immobilità che Aristotele l'aveva capito quando parlò del nous come il motore immobile, una frase che sembra poetica, è realmente così, perché rispetto alla mobilità caotica degli istinti, delle passioni, dei pensieri, l'io realizza una immobilità che impone un ordine. È come se una forza dominatrice avesse trovato il proprio centro, e si realizza realmente così, che ci si identifica col proprio fondamento, e da quel fondamento non c'è bisogno di combattere. L'io non ha bisogno di combattere con gli istinti e le passioni. Noi combattiamo con gli istinti e le passioni, ma poi se siamo più saggi non combattiamo più, perché dobbiamo combattere con gli ostacolatori. Ma se noi abbiamo questa esperienza dell'io, che però non è continuamente ripetibile, noi ci identifichiamo con una forza che non ha bisogno di combattere, perché come è, immediatamente tutto si acqueta. Guardate la statua del Cristo, del rappresentante dell'umanità, del dottore. C'è un gesto che esprime l'io, è un essere potente che fa vedere che cos'è l'io immobile che domina tutto domina il mondo luciferico, arimanico, e si afferma come essere rappresentante dell'umanità. E quella è l'immagine. E quindi le forze astrali eteriche contengono bensì gli ostacolatori, ma in quel momento gli ostacolatori non possono nulla, soltanto dobbiamo dire, proprio per concretezza pratica, che noi non possiamo stare continuamente in quella condizione, la conquistiamo in certi momenti e poi diventa sempre più difficile, perché come l'abbiamo conquistata, gli ostacolatori ci pensano loro a fare tutta una serie di sbarramenti o di far capitare serie di incidenti, perché uno non ritorna in quella condizione, però la si ritrova sempre e si vince sempre. E mi pare che non ci sia niente da aggiungere qui all'amico, e vediamo un po'. La conoscenza dell'identità originaria tra volere pensante e volere corporeo illumina la via del Kheral come impresa dell'io che, riconoscendo quella primaria coincidenza nel silenzio dell'anima, penetra nella corrente dei sensi, operando la resurrezione del sentire. Soltanto che ho letto male, perché mi sono accorto alla fine che c'è un punto interrogativo, quindi la rileggo. La conoscenza dell'identità originaria tra volere pensante e volere corporeo illumina la via del Graal come impresa dell'io che, riconoscendo quella primaria coincidenza nel silenzio dell'anima, penetra nella corrente dei sensi, operando la resurrezione del sentire. E soltanto che questa è una domanda che già ha dato la risposta, quindi mi suggerisce la risposta, quindi quasi mi alleggerisce il lavoro, soltanto che ha bisogno di un certo svolgimento, perché è collegato con quello che abbiamo detto finora. Se quando noi abbiamo parlato di un io che in un certo punto realizza la sua potenza nella immobilità, e lì noi abbiamo un'immagine di una restaurazione dell'ordine della croce, perché la croce è il simbolo dei quattro elementi: acqua, aria, terra, fuoco, che sono in disordine la terra e sono in disordine nell'uomo per le influenze di Lucifero e di Rimane. La croce è il simbolo di una potenza che li rimette in ordine secondo il Logos, e quindi nel centro della croce c'è la forza dell'io, e questo spiega perché da secoli il segno della croce vince il demoniaco. Ma quando noi possiamo dire che nella immobilità dell'io trascendente che si affaccia nell'anima e quindi domina tutte le altre forze, si realizza l'ordine della croce, e noi siamo già avviati a capire che questa è la via del Graal. E infatti la nostra amica dice la via del Graal come impresa dell'io. Guardate, la via del Graal è veramente l'impresa dell'io, perché non può essere l'impresa del corpo astrale. Quando la relazione tra i due è una relazione astrale, e quindi una relazione del sentire fluttuante nella dualità, gli opposti, antipatia, simpatia, amore, né con te né senza di te, ci sono degli amori tragici in cui li abbiamo continuamente, ne abbiamo continuamente il contratto di esseri che si amano e si detestano, poi non possono vivere lontani e poi quando sono vicini litigano. Perché? Perché lì è l'astrale, non è l'io. Ecco perché noi diciamo, per amore dell'altro, conquistare l'io, perché allora veramente c'è il rapporto di fedeltà. Cade tutto il dramma della gelosia. E la questione è che si crede che l'io sia un'entità astratta e poi si congela. Si capisce se l'io è l'io filosofico, l'io dell'idealismo, e ricadiamo proprio nell'intellettualismo in cui non c'è un atomo di potenza interiore. Mentre noi quando diciamo io, guardate, la lingua tedesca per dire io dice ich, in cui noi possiamo riconoscere le iniziali del Cristo. Jesus Christus, ich. E persino la parola io, se aggiungete un di, Dio. Quando noi siamo nell'io, siamo veramente nell'oceano della forza. E di questo si accorse un indiano che è stato veramente una figura bellissima, meravigliosa. Si chiamava Ramana Maharshi, il quale è un'eccezione in Oriente, perché a un certo momento lui scopre in sé una forza perché lui fu preso dal terrore della morte. Prima dal terrore, non conosceva niente dello yoga. Fu preso prima dal terrore della morte propria, poi dal terrore della morte degli esseri amati. Allora disse: come posso vincere questo terrore della morte? Allora si è messo in preghiera, ha evocato una forza in sé, ma ha compiuto un movimento di interiore ricerca dell'io, e allora lui ha cominciato ad avere un'esperienza dell'io, un'esperienza dell'io alla orientale, perché si è messo lì e non si è mosso più. Però aveva tutte le soluzioni, per noi non sarebbe quella la via, perché noi dobbiamo fare veramente il lavoro del pensiero e poi questo io farlo scontrare con la vita, altrimenti... Però ci possiamo servire come di un tema di esperienza meditativa della figura di Ramana Maharshi, perché questo io è veramente il garante dell'amore autentico, perché l'amore è nell'anima, l'amore è nel tessuto del corpo astrale, ma se non c'è un io che si affacci non può funzionare. Quindi l'impresa del Graal è l'impresa dell'io, l'impresa dell'amore sacro o sacro amore è veramente il grande coraggio dell'io di essere il testimone, l'indipendente portatore della luce. Allora questa forza dell'io è la forza del Logos, e quindi è da lì che nasce l'amore dei due. L'amore del Graal perché è difficile? Perché interviene sempre il corpo astrale a sostituire l'io. Allora i due si sono amati in un momento di grande, poi di grande entusiasmo, di grande poesia, e dopo stanno insieme e si smorzola tutto. E se non fanno un lavoro gigantesco, un lavoro formidabile, non ritrovano più il rapporto vivo, quello poetico, perché lo devono ricreare con l'io. Perché da principio si affaccia nel corpo astrale come qualcosa che viene dal karma, perché non può venire per caso. E dal karma ha il potere di essere, mediante il corpo astrale, una forza veramente meravigliosa di amore. Ma dopo bisogna ritrovarla con l'io. E questo che bisogna dire a coloro che tengono l'esperienza del Graal, quello che loro hanno conosciuto come meraviglioso amore che li ha uniti, deve essere ritrovato dal Dio, e quindi una grande autonomia per amore. E questo ci dà ancora una volta l'occasione di ricordare che quando questo amore del Dio è vero, è l'amore del Cristo. Se l'amore del Cristo finalmente entra nell'umano e opera come salvezza dell'umano.